3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi.
Voglio vivere una vita vera. Non voglio più un sogno.
Ma George, tu non sai suonare.
Mia cara, questo non ha nessunissima importanza.
Nuovo Cinema Yulm.
Buongiorno!
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 Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
Buongiorno, mi scusi se mi permetto di disturbare, signorina. Parlo con lo spettabile centralino della illustre società Italpetrolcemetermotessilfarmometalchimica?
Sì, dica!
Ecco, io sarei la signora Fantozzi Pina, moglie del ragionier Fantozzi Ugo, vostro impiegato.
Non sono ammesse telefonate private con impiegati tranne i casi di decessi di parenti di primo grado. Lei ha decessi?
No, purtroppo, ma aspetti, perché vede, io vorrei fare umilmente osservare che non ho più notizie di mio marito da 18 giorni.
18?
Sì, 18. Finora io non ho voluto importunare, ma ora mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero.
Resi in linea, signora.
Oh, grazie, signorina centralinista. Lei è molto... molto gentile con me, grazie. Adesso ci ritrovano il papà.
Ufficio personale? Risulta che abbiamo in organico tale Fantozzi, ragioni e rugo? Faccio ricerche l'ufficio matricola.
Fabriani, Facchetti, Falabrino, Zarotti, Battifer.
Ma per Dio, chi ha incasinato l'ordine alfabetico?
Via archivio generale, trovato. Fantozzi Ugo, matricola 7820/8bis.
Moshe, passepartout.
Sì, sì, è proprio il suo. Ecco il suo cartellino, 18 giorni fa. C'è il timbro d'entrata ma non d'uscita.
Bene, segnalatelo all'ufficio impiegati smarriti.
Nuovo Cinema Yulm, sono Riccardo Cacce, con me c'è
Rocco Mocagatta, buongiorno a tutti.
Buongiorno, abbiamo aperto con una chicca.
Con una chicca, no? Proprio si cercava Fantozzi, no? Proprio nell'inizio del primo Fantozzi, che uscì in sala il 27 marzo del 1975. Quindi
esattamente 50 anni fa.
E torna adesso in sala.
Torna in sala, esatto.
A ribadire che Fantozzi è sempre con noi, no Riccardo?
Fantozzi di lui si può dire che è un'icona, non soltanto appunto della letteratura ma anche del cinema. Ricordiamo ovviamente la famosa battuta, per chi appunto si occupa di cinema, su La corazzata Potionkin, che è una cagata pazzesca.
Esatto.
Secondo Fantozzi, che non credo fosse nel primo film, però forse
era nel secondo tragico Fantozzi.
Insomma, una maschera che ha segnato davvero un certo immaginario cinematografico, anche letterario, perché poi Fantozzi nasce appunto dai libri appunto, e poi debutta cinema con la regia di Luciano Salce.
I primi due erano di Luciano Salce, poi dall'80 subentra Neri Parenti e i film prenderanno una china anche più cartunistica, anche se sempre in qualche modo aderente alla realtà, alla società. Ma tra l'altro è molto vero quello che dicevi sul fatto che continua a essere uno di noi, Fantozzi, un'icona, perché pensa a quante cose del mondo di Fantozzi, dai libri ma anche dai film, sono rimasti attaccati al nostro linguaggio di tutti i giorni. La nuvoletta di Fantozzi,
esatto.
Come umano lei, cioè c'è tutto, e se ci mettiamo qui a pensare ancora un po' ne troviamo tantissime.
Sì,
altre,
sì, sì, la
no?
Poltrona in pelle umana del mega direttore galattico, no? Ci sono, esatto.
sì, perché Fantozzi all'epoca era davvero l'individuo massa che veniva in qualche modo fagocitato da un sistema più grande di lui, che lo trasformava. Quindi non lontanissimo anche, ad esempio, guardando Mickey 17,
sì.
Lui è un personaggio un po' fantozziano, se ci pensi,
certo,
no? Anche
certo,
in questa sua continua duplicazione,
esatto,
di sé, no?
Continua a replicarsi, infatti, sì, decisamente. Quindi insomma ci piaceva aprire con questa scena appunto di Fantozzi, perché ribadiamo appunto la sua importanza anche a livello, come dicevi giustamente tu Rocco, a livello culturale proprio, no? Quando un film o comunque un'opera letteraria, in qualche modo crea anche delle, delle, come dire, delle condizioni per cui tu fai riferimento a qualcosa anche nel corso del tempo, vuol dire che in qualche modo ha colto un segno non soltanto di quell'epoca ma anche forse delle epoche a venire.
E non dimentichiamoci, non l'abbiamo ancora citato perché ci sembra pleonastico, Paolo Villaggio. Paolo Villaggio era, cioè era l'uomo dietro la maschera, ma anche proprio dietro il personaggio, perché quei libri da cui nascono anche i film erano proprio farina del suo sacco, no? Lui ha proprio avuto anche una produzione letteraria su Fantozzi, e non solo su Fantozzi. Di solito di Paolo Villaggio si ricorda sempre soltanto la carriera di attore, ma in realtà poi era un fine letterato anche.
Decisamente. Tra l'altro Fantozzi, i libri nascono dalla sua esperienza personale, certo, come impiegato. Dire, ovviamente portate al paradosso, portate all'eccesso, ma che comunque insomma disegnano anche un quadro di una certa realtà industriale, diciamo, di quel periodo dell'Italia.
Tra l'altro, dalla maschera di Fantozzi, che lo ribadiamo, torna in sala, quindi anche chi non lo avesse visto, anche se oggi è impossibile dire che non lo si è visto, anche soltanto nella cultura memetica, esatto. Fantozzi era anche lì uno di noi, quindi si può andare a vederlo in sala, oggi riesce, grazie, mi sembra, alla Cineteca di Bologna, che aveva compiuto anche un restauro proprio sulla pellicola originale, quindi ancora più meritoria. Da questa maschera passiamo, esatto, a un cinema di maschere.
Di maschere, mettiamola di così.
Allora, buongiorno, prima pagina, come sapete, è un po' una sorta di piccolo monografico dove ci prendiamo un po' di tempo per discutere di un tema partendo da un film in sala. Il film in sala è Different Men di Aaron Schimberg, con Sebastian Stan, che molti magari dei nostri studenti conoscono come il soldato d'inverno nei Marvel Cinecomics, ma è anche un attore che lavora tanto nel cinema indie, d'autore, è stato il giovane Trump anche in un film che ha suscitato molte polemiche. Different Men è un film molto particolare su un uomo affetto da neurofibromatosi di tipo 1, quindi con un volto deforme, che poi riesce a guarire quasi miracolosamente, diventa un uomo bello, perfetto, ma gli manca ancora qualcosa e per paradosso rimpiangerà quella condizione che lo rendeva in un certo senso differente. Magari ascoltiamo uno stralcio del trailer per capire un po' di cosa parliamo e poi approfondiamo il tema.
Come ti chiami?
Edward.
Lavori per Facebook?
No, ma è una cosa che mi capita spesso.
Oh, ehi, vicino. Le persone sanno essere crudeli a volte.
Tutta l'infelicità della vita viene dalla non accettazione di ciò che è. Sai chi me l'ha detto? Lady Gaga.
Questo farmaco sembra avere il potenziale per guarirti completamente. Le implicazioni ti cambieranno la vita.
Forse il rischio vale la ricompensa.
Sì! Guardatelo! Guardate che zuccherino d'uomo!
Ehi, non credo ai miei occhi!
Edward, forse non ti rammenti di me, Oswald?
Ciao, ciao.
Quello lì è straordinario.
Che cosa sai di lui? Chi è? Conduci una doppia vita!
Ho la sensazione di averti creato un casino.
Idealizziamo le persone quando siamo innamorati.
Sarai la versione idealizzata di Oswald?
È divertente vedere te truccato da lui. Ma tu non sei te stesso.
Levati la tua!
Iniziamo a essere sinceri con noi stessi, amico mio.
Ecco, dal trailer insomma, che abbiamo ascoltato di A Different Man e dal racconto che hai fatto tu, Rocco, si evince che in questo caso l'attore Sebastian Stan recita coperto copiosamente dal trucco. E oggi ci occupiamo anche un po' di questo aspetto, no? Di vedere come gli attori in alcuni casi rinuncino, diciamo, al loro aspetto tradizionale, che crea anche ovviamente un certo rapporto di fidelizzazione con lo spettatore, per invece coprirsi di make-up per rappresentare qualcosa di diverso, no? Dicevi giustamente che la malattia di cui è affetto il protagonista di Different Men è la neurofibromatosi. Questa malattia ci riporta a un classico
ormai.
Esatto, ormai, sì, di qualcuno che anche lui nella realtà era affetto da neurofibromatosi, John Merrick, questo personaggio realmente esistito nell'Inghilterra vittoriana, di cui chi trasformò la storia attore in film?
Eh beh, David Lynch, no? David parliamo Lynch. Di Elephant Man, no? Un film che effettivamente è Different Man un po'. Ricorda, ovviamente tutti questi film hanno un po' dei legami gli uni con gli altri, possiamo poi anche ricordare anche in tempi più recenti, magari i nostri ascoltatori, i nostri studenti ricordano soprattutto Wonder, Wonder. No? Cioè questo tema dell'identità dietro la deformità e quindi dietro la maschera, che necessariamente poi si traduce anche, Different Man è un film quasi pirandelliano, perché nel momento in cui uno diventa qualcos'altro perde la propria identità e addirittura viene parassitato da un altro che è ancora nella sua condizione precedente e che vive e interpreta, perché poi il protagonista dovrebbe recitare se stesso in una pièce teatrale, ma non viene giudicato abbastanza bravo per essere se stesso quando era appunto deforme, e qualcun altro lo sostituirà e lui impazzirà.
Certo.
E quindi film dove gli attori giocano a nascondersi dietro una maschera sono poi sempre film sull'identità. No?
Beh, perché certo, sì, infatti nel caso di Elephant Man, per esempio, c'era questo interprete inglese straordinario, John Hurt, un grandissimo attore che era ovviamente irriconoscibile. Anche qui la deformità era una maschera, no? Perché Elephant Man era esibito appunto nei baracconi come freak, poi in realtà mostrava invece un animo sensibile, anche colto per certi versi, no? Anche se questa cosa poi deriva dalle scelte di narrazione, di sceneggiatura, ma è lontana da quella che era la realtà purtroppo del reale personaggio. Però sicuramente quel film appunto portava sulla scena il tema appunto dell'identità e di come l'aspetto esteriore possa nascondere qualcosa che invece internamente è diverso. Poi ci sono stati comunque altri film, altre pellicole si diceva una volta, perché queste erano ancora pellicole, che hanno trattato in qualche modo questo tema, no?
Sì, per esempio Mask dietro la maschera, un film degli anni 80 di Peter Bogdanovich, un regista oggi non ricordato come forse avrebbe meritato, in quel periodo anche abbastanza dimenticato, sì. Che raccontava nelle forme un po' del teen movie, un po' prefigurava Wonder, se vogliamo, no? Un ragazzo anche lui affetto da deformità. Sì, diciamo che c'è questo tema che comunque ci piaceva anche un po' declinare in altre forme, no?
Certo.
Perché un'altra ci è venuta in mente anche un'altra declinazione degli attori nascosti dietro una maschera. Per esempio, tu potresti mai dire di saper riconoscere, se lo incontrassi per strada, l'attore dietro la maschera di Darth Vader, di Darth Fener, come
Darth
lo chiamavamo
Fener,
noi boomer,
esatto,
insomma.
Esatto. No, decisamente no.
O quello di Chewbacca.
O quello di Chewbacca, esatto. Infatti sì, ci sono casi appunto di figure che sono mostrate nel film di cui non vediamo mai il volto reale e in qualche modo identifichiamo quel personaggio con la sua maschera appunto, no?
Qui allora, a questo punto dobbiamo mandare il tormentone, no, di Darth Vader, no?
Beh, direi, cioè, sì.
da lì si riconosceva almeno il personaggio,
esatto,
se
infatti.
Non l'attore.
Unendo le nostre forze possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
Non verrò mai con te.
Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre?
Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
No, io sono tuo padre.
Possibile.
Cerca dentro di te, tu sai che è vero.
Anche se perché poi colmo dei colmi, quando abbiamo visto l'uomo dietro la maschera nei prequel di Star Wars,
esatto,
non era ovviamente quell'attore lì ma era, esatto, che Hayden Christensen che Hayden interpretava Christensen, il giovane,
esatto,
Anakin Skywalker, quindi al danno la beffa,
esatto, sì, c'è un miscuglio appunto di scelte molto particolari in questa serie di film. Ovviamente no, io sono tuo padre, insomma, la rivelazione da tragedia greca, no, la quale spesso si rifà appunto Guerre Stellari, la trilogia iniziale che poi appunto è stata in qualche modo aggiornata poi con i tre film successivi. Però c'è anche un altro aspetto invece che è interessante riguardo appunto all'interpretazione degli attori. Quando gli attori non si non si trasformano in maniera da diventare completamente irriconoscibili, ma comunque in qualche modo deturpano, diciamo, il loro volto per rappresentare dei personaggi, cose che tra l'altro piacciono molto all'Academy, perché spesso vincono poi l'Oscar,
poi vincono l'Oscar con il volto di un altro, esatto, in cui c'è forse ancora qualche vaga traccia del loro aspetto originario, no?
Esatto.
Citiamone qualcuno, guarda, ci alterniamo. Ad esempio, a me viene in mente, e forse aveva vinto anche l'Oscar, Charlize Theron, sì, in Monster, no?
Esatto,
che sia,
sì,
poi
sì,
lì,
sì,
c'era il gioco anche di una donna bellissima, esatto, un'icona, infatti, di seduzione, che diventava proprio il suo esatto
opposto, interpretando questa serial killer femminile, oltretutto, no? Quindi certo. Poi in epoca più recente, un altro grande attore inglese come Gary Oldman, nell'ora più buia aiutami, mi sfugge il nome.
Anche io, sai che non me lo ricordo. Joe Wright,
esatto.
Regista
anche di M, esatto. Infatti, anche lì Gary Oldman è veramente trasformato radicalmente nell'interpretazione appunto di Winston Churchill. Oppure anche con qualche altro film.
Sì, per esempio, non ha vinto invece Oscar un attore che ci tiene sempre molto a essere bellissimo nei film che fa, anche adesso che ha più di 60 anni, continua a fare il pazzo negli stunt, che Tom Cruise, ma io me lo ricordo in Tropic Thunder, dove interpretava un produttore basso, calvo, grassoccio, no? Lì non ha vinto l'Oscar, però Tom
però
Cruise
non ha vinto l'Oscar, ancora gli manca questa cosa. Va bene, direi che con questo ricordo di Tom Cruise, della sua, insomma, bellezza
sfigurata
nonostante appunto l'età rimane ancora un bel pezzo di figliolo, diciamo così, direi che possiamo passare alla rubrica successiva. Noi siamo le colonne, aiutate dalle nostre registe Martina Matte e Claudia Catricalà. La sigla di Noi siamo le colonne con Stanley e Ollio, appunto, ci introduce a questa nuova rubrica in cui ci occupiamo di e intervistiamo degli ospiti che hanno a che fare col cinema a tanti livelli, dal punto di vista della distribuzione, dell'esercizio o della organizzazione e direzione di festival. E in questo caso chi è il nostro ospite?
E in questo caso abbiamo un pezzo a 90 che è anche un docente IURM,
docente
quindi
IURM,
come al solito casa e bottega nella nostra nelle nostre rubriche, Giulio San Giorgio, che speriamo sia in collegamento.
Giulio San Giorgio, intanto possiamo
chi è.
Dire, esatto,
tanto
infatti,
diciamo,
no?
Chi è, che ci sono tante cose da dire di Giulio San Giorgio, quindi già è il direttore di FinTV.
Direttore di FinTV,
che è l'unico settimanale di cinema inesistente in Italia.
Esistente in Italia, no? Che è una costanza nell'essere appunto una rivista settimanale che si occupa di cinema in un ambito come quello delle pubblicazioni di cinema sempre più in difficoltà, voglio dire. Quindi riconosciamo anche questo valore, del quale tu poi sei collaboratore,
esatto,
ovviamente.
Esatto, quindi anche qua,
casa e bottega a tutti i livelli proprio, no?
No, ma poi Giulio San Giorgio collabora a tanti festival, ha collaborato al Festival di Torino fino all'anno precedente, alla scorsa edizione, collabora a Filmmaker, Festival Milanese, ed è uno anche delle voci, come si può dire, più sensibili e più accreditate sul cinema contemporaneo, tant'è vero che qua ce l'abbiamo anche ospite, nella sua veste di direttore, di neodirettore del Busto Arsizio Film Festival,
BAF,
vediamo se è arrivato. C'è.
Ci sono.
Buongiorno.
Sempre con voi, ma mi è caduta la linea, ma
rieccomi. Classico delle dirette.
esatto, infatti carissimo Giulio, un piacere averti ospite qui a Nuovo
ciao,
Cinema
Ritardo,
IURM.
Ciao.
Bene. Allora, Allora, senti, Giulio, forse ti sei perso la spiegazione della rubrica. Qua intervistiamo persone che hanno a che fare con il cinema, che fanno proprio anche lo sporco lavoro di portarlo agli occhi del pubblico. E tu, da organizzatore di un festival piccolo ma battagliero come il BAF, come il Busto Arsizio Film Festival, quest'anno tra l'altro che inizia col botto con David Cronenberg e chiude altrettanto col botto con Nino Frassica, tra, come si può dire, il situazionismo più estremo e l'attenzione anche proprio alla cultura alta, alla cultura bassa. Ci racconti un po' la filosofia di questo festival e la tua idea di festival, visto che sei al secondo anno di direzione del BAF?
Sì, guarda, questo appunto è un piccolo festival di provincia, è un festival dove c'è un rapporto molto stretto con un istituto cinematografico che è il Michelangelo Antonioni, dove si formano registi ed attori. E allora la prima cosa che avevo pensato proprio nel cominciare questa avventura di direzione artistica era quello proprio di sfruttare il più possibile questo legame con la fucina dei talenti che veniva educata in questa scuola. Quindi l'idea è stata quella di organizzare un festival che si occupasse soprattutto di primi passi, di esordi, esordi che poi verranno proiettati in un concorso sia italiano che internazionale, quindi dedicato alle opere prime, ma anche gli esordi dei maestri che quindi vengono a raccontare come hanno cominciato a fare cinema, no? C'è poi anche tutta una piccola sezione, in realtà molto importante, dove accogliamo 10 registi che sono stati selezionati in base ai loro film di scuola, per fargli fare proprio i primi passi di rapporto anche con dei produttori. Quindi diciamo che è un piccolo festival che vuole riaccendere un po' quella passione verso lo slancio, verso il cinema, no? quella prima forza primigenia che ti porta poi a produrre delle immagini. E quest'anno abbiamo degli ospiti molto importanti, come hai detto tu, c'è David Cronenberg, che abbiamo la prima italiana del suo ultimo film, The Shrouds. David Cronenberg incontrerà il pubblico proprio sabato sera, e poi ci saranno diversi registi di cinema che mi piace, che di solito non è un cinema diciamo medio, ma è un cinema che è un po' surreale, che cerca un po' di rimettere in quadro la realtà dandoci una visione forte, no? Quindi diciamo che il punto che unisce un regista molto radicale come David Cronenberg a un comico che in qualche modo reinventa il linguaggio e l'ha fatto anche, certo, nel cinema con questo Bieba, è proprio questa idea di un cinema che serva per farci vedere le cose in un altro modo, non per confermarle, per certificarle, per verificare quello che conosciamo già, no? E quindi questo porta registi come Michelangelo Frammartino, Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, Nanni Moretti, tutti registi che fanno cose diverse ma che in qualche modo usano il cinema per farci vedere il mondo in un'ottica differente.
Tra l'altro, Giulio, proprio ritornando a Cronenberg, c'è la prima del suo film, ma prima c'è anche un'altra prima, perché l'incontro che lui farà prima del film con Gianni Canova è forse il suo esegeta, il suo critico più importante in Italia, sicuramente in Italia e anche probabilmente fuori dall'Italia, che mi risulta non l'abbia mai incontrato, quindi anche questa è una piccola grande prima volta, no? Cioè questo confronto tra Cronenberg e il suo critico per antonomasia, che ricordiamo è stato il nostro ex rettore, professore di cinema. Anche questa è una prima volta nella prima volta, no?
Sì, esattamente, sono molto felice di questo incontro, perché io sono un grande appassionato, sono diventato critico perché sono appassionato di critica, e quindi il libro di Gianni su David Cronenberg è stato veramente una finestra sulla carriera di un regista, ma soprattutto un taglio forte da un punto di vista dell'analisi, no? E sono molto felice che ci sia questo primo incontro, e, insomma, è un buon modo per cominciare, un buon primo passo.
Certo. E, senti Giulio, mi riaggancio a quello che stavi giustamente dicendo prima, di come il Busto Arsizio Film Festival e il BAFF cerchi di esplorare appunto quei registi e quel cinema che in qualche modo non si limita a ribadire l'esistente, come purtroppo fa tanto, forse troppo, cinema oggi, e invece a cercare appunto delle derive anche che possano stimolare appunto la passione nel pubblico e in particolar modo nei giovani. In questo senso, lo so che magari selezionare qualcosa all'interno di un progetto di festival come il tuo può sembrare, insomma, come dire, una cosa forzata, ma c'è qualche opera in particolare tra quelle che verranno mostrate appunto al BAFF che secondo te può indicare appunto delle strade non troppo battute per il cinema?
Ma guarda, devo dire che sono molto orgoglioso del piccolo concorso internazionale, che avrà 5 film in prime italiane. Sono tutti film veramente fuori dagli schemi, che si inventano proprio dei modi anche produttivi, non solo stilistici ed estetici, di interpellare la realtà, no? E quindi, ad esempio, c'è questo Harmony, che è la storia di un messia che si chiama Gesù Perez, che finisce su un pianeta dove le razze possono, le razze anche nel senso proprio di le specie animali, diciamo, possono avere dei rapporti sessuali e produrre dei figli senza problemi di sorta, e quindi questo messia che si chiama Gesù Perez ha a che fare con queste bislacche forme in CGI, ed è un film, una sorta di grande film assurdo che però ha anche delle componenti filosofiche molto importanti. C'è King Baby, che è un film che racconta di un servo e del suo re, e di questa, dell'arrivo di una donna manichino che scatena in qualche modo tutte le peggiori i peggiori impulsi maschili. Insomma, ci sono dei film estremamente interessanti in questo piccolo concorso di 5 film, che vanno veramente dalla reinvenzione documentarista di questo film Circle Mesh indiano, che ha vinto come migliore opera prima all'IFA di Amsterdam, e arrivano fino a Fuoco d'Ovento di Marta Mateus, che invece è un film che recupera una tradizione di cinema che scende da Strobouillet, quindi con delle forme estremamente politiche, stilizzate, anche proprio fuori da un'idea di recitazione canonica. E poi lo cito anche questo perché è l'unico che non ho citato, Ifus di Carson Lund, che è un altro film in lingua inglese, come King Baby. Questo viene dall'America ed è un bellissimo lavoro un'ultima partita di baseball in uno stadio, in un luogo che deve essere distrutto, e c'è questa voce fuori campo di un grande regista che è Friedrich Wiseman, che in qualche modo sentiamo dalla radio. Insomma, ci sono tante forme differenti, ecco. Il concorso, devo dire, anche quello italiano, ma quello internazionale in maniera particolare, ci tengo a sottolinearlo perché sono tutte prime italiane, sono le prime volte che questi film si affacciano sul nostro territorio.
Giulio, noi ti ringraziamo e ricordiamo anche alcune cose che nella generosità del festival non abbiamo ancora ricordato. Ci sarà anche Giuseppe Tornatore una sera, ci sarà anche Maurizio Nichetti, che è anche sempre un docente IULM, ci sarà Silver, l'autore di Lupo Alberto, che festeggerà sabato prossimo, il 5 aprile, i 50 anni più uno del suo più celebre personaggio. Insomma, ci saranno tantissime cose, diciamo, da questo sabato, cioè dal 29 marzo fino al 5 aprile, spalmato sul territorio di Busto Arsizio. Invitiamo i nostri ascoltatori a controllare il programma, certo, sul sito del BAFF.
E già da quello che ci ha detto Giulio si rivela assolutamente interessantissimo, esatto. E quindi non vediamo l'ora.
Quindi grazie Giulio di essere stato con noi, Giulio. Ti aspettiamo poi in un'altra occasione.
Va bene. Ciao, grazie.
Sì. Ciao, ciao. E adesso facciamo una piccola capatina in Prendi soldi e scappa, cioè il box office.
bene, oggi la rubrica Prendi soldi e scappa direi piuttosto breve, perché non ci sono grandissime novità, no, nel box office. C'è semplicemente sì, Follemente, che ha superato anche Diamanti e quindi ha raggiunto insomma un livello di incassi e di presenze molto importanti.
Quindi il film italiano più visto,
esatto,
del 2024-2025, perché ha superato Diamanti. E poi c'è questa Biancaneve che certo in Italia, come anche in tanti altri paesi europei, tiene banco perché sta ai primi posti. Anche in Italia ha raggiunto, se non sbaglio, poco più di 4 milioni nell'arco di una settimana, da quando è uscito giovedì scorso. Ma gli analisti sono molto pessimisti, per analisti pessimisti cioè, mai ottimisti, perché è un film dal budget talmente spropositato, 250 milioni si dice, più altri 100 e forse più di promozione, che pensando alla prima settimana americana, che è stata davvero, come si può dire, avara di soddisfazioni, difficilmente, anzi sicuramente non rientrerà di queste enormi spese. Certo. E tra l'altro dando purtroppo ragione, no, a tutto quel trampismo che l'ha, esatto, immediatamente che eletto anche a manifesto di un cinema woke, esatto, contro il quale, quindi il film sbagliato al momento sbagliato, esatto, poi esatto. Il film purtroppo è anche bruttarello, diciamolo.
Quindi,
là, insomma,
un po' se l'hai cercato, diciamo. Vabbè, poi al terzo posto c'è La città proibita di Gabriele Mainetti, che consolida la sua posizione, anche se insomma rimane, anche qui gli incassi rimangono piuttosto lontani.
Da quei 17 milioni di euro che si dice siano stati il budget. E queste sono le situazioni, vedremo come evolve il mercato nelle prossime settimane. E adesso abbiamo però una nuova rubrica che,
esatto, che si chiama Absolute Beginners. Allora, oggi abbiamo non un esordiente nel senso pieno, però ci dicevamo prima che anche a Cannes, quando premiano la miglior opera prima, in realtà parlano di opera prima e seconda, e qui stiamo a parlare di un secondo film. Tra l'altro citavamo prima gli attori, di un attore regista, no? Valerio Mastandrea.
Esatto, Valerio Mastandrea, che aveva già fatto un film un paio d'anni fa che ride, una commedia agrodolce, drammatica, interessante ma forse non completamente riuscita. Questo, ti dico, è un film... insomma, è un film molto, potremmo dire, audace, perché tra l'altro non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo dire troppo, perché è una storia d'amore che va oltre la vita, e quando senti queste cose ti viene in mente, esatto, immediatamente Ghost, un tipo di cinema che noi italiani si dice non sappiamo fare. Ed è anche un film che guarda un po' a una cosa che ha fatto Mastandrea qualche tempo fa in televisione, che era la serie La linea verticale, perché comunque è ambientato tutto in un ospedale, tra gente in coma, tra gente che soffre comunque, ma è anche una commedia molto ottimista e molto dolce sull'amore che vince, omnia vincit, come si diceva una volta. Ed è un film che gioca anche con degli immaginari di fantastico, ci sono degli effetti speciali, persone che volano. È difficile parlare del film senza svelare troppo, e devo dire che quando l'ho visto io non sapevo praticamente nulla, perché anche il trailer in questo è molto sibillino,
sì, infatti, visto che...
e se tu sai quella certa cosa che viene rivelata immediatamente nel film dopo i titoli di testa, nei primi 5-10 minuti, un po' secondo me ti rovini la sorpresa, quindi faccio un passo indietro, però lo consiglio là, perché è un film italiano un po' diverso dal solito.
Ricordiamo il film si intitola Nonostante, anche il titolo diciamo è abbastanza, sì, insolito, no? Per certi versi, insomma, sibillino un po', come anche da quanto mi dice il racconto del film. E quindi insomma Valerio Mastandrea, attore, che uno degli attori appunto che si mette in gioco anche tanto, certo, a tutti i livelli,
e anche
dire,
protagonista del film. E tra l'altro è un film scritto anche con questo Enrico Audenino, dello stesso Mastandrea. Audenino è uno sceneggiatore anche di serie, viene da Gomorra, da altre esperienze seriali interessanti, un po' differenti rispetto alla media, è un film prodotto anche da Valeria Golino. Valeria Golino, oltre che una grande attrice, è un'ottima regista, come ha dimostrato anche nell'Arte della Gioia recentemente in un prodotto seriale per Sky, sì, Prestigio,
tratto dal anche romanzo di Goliardo
Sapienza. Sapienza è anche un'ottima produttrice, qui dimostra anche il suo fiuto. Insomma, questo è un film sul quale ci piacerebbe anche che magari qualcuno dei nostri ascoltatori lo andasse a vedere e poi ci dicesse: ma cosa mi avete consigliato? Oppure viceversa ci dicesse: ma che film curioso, strano, chissà se qualcuno avrà voglia, se lo può fare cosa deve fare, se lo vuole fare come può contattarci?
Beh, può contattarci il nostro numero WhatsApp, il numero della radio ovviamente, che è 331 14 38 923, ad esempio.
Vabbè, o sulla pagina Instagram.
Esatto. Infatti. E, sì, quindi insomma un film che si rivela in qualche modo come ci aspettavamo, un oggetto strano rispetto anche a quanto ci dice il titolo e anche
italiano,
un po' il trailer.
Film, diciamo così, un film in sospeso, poi chi lo vedrà capirà il senso di questa.
Ovviamente, come sempre, invitiamo i nostri studenti, ma non solo, andare a vederli in sala.
Ovviamente,
no?
Insomma, voglio dire, quello è quello che si deve fare. E infatti adesso parliamo di velocemente di altri film in uscita.
Di film in uscita, esatto, sì, di cui ricordiamo per esempio Le Assaggiatrici, l'ultimo film di Silvio Soldini.
Che tra l'altro tu non so se hai avuto modo già di vederlo.
No, non ancora, ahimè.
È un film comunque molto particolare perché tanto nasce da un romanzo di Rosella Postorino ed è una storia vera, quella delle cosiddette assaggiatrici di Hitler, un gruppo di ragazze tedesche che erano state costrette negli ultimi convulsi momenti del nazismo, quando Hitler era serragliato nel suo bunker, nella sua tana del lupo, ad assaggiare le pietanze che gli venivano preparati, i piatti dei suoi pasti, per timore che venisse avvelenato. E quindi un film atroce, no? Proprio su una storia che sta a fianco delle pagine più mostruose, no? Della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, ma sempre con quella nota inquietante, no? Delle donne costrette a mangiare del cibo che forse è avvelenato, forse no, e lo sapranno soltanto dopo un'ora più o meno che l'hanno mangiato, per il bene del Führer. E Silvio Soldini, che è un regista molto sensibile, apparentemente lontano da questo tipo di cinema, fa un film ecco, magari non innovativo, non è quel film a cui chiedi, come si può dire, di rimanere a bocca aperta, ma che poi ti lavora dentro e ti lascia un po' un senso di malessere. Quindi è un film sicuramente consigliato.
Certo, come spesso appunto le regie di Silvio Soldini, no? Che è un regista molto attento, molto equilibrato anche, ma molto come dire, capace di costruire dei racconti, per cui anche questo film ci sembra molto interessante.
Vogliamo sentire uno stralcetto, sì, del trailer? Grazie.
Rendetevi conto di essere fortunati a poter mangiare prelibatezze come queste.
Da quant'è che sei sposata?
4 anni. Dopo solo un mese Gregor si è arruolato. L'ho rivisto appena una volta. Quindi lo trovi affascinante e non un bastardo. Pensi ancora a Gregor?
Lontano da qui, ma non posso.
Film, questo Le Assaggiatrici, tra l'altro ci piace dirlo, prodotto anche da Leonello Cerre e Cristiana Mainardi, artefici dell'Anteo, no? Di una sala che è diventato a Milano molto più di una semplice sala o multisala, no? Quindi un film sicuramente appunto interessante, di cui ci piace parlare. E poi cos'altro è previsto in uscita questa settimana?
Diciamoli rapidamente, poi ci preme dire un'altra iniziativa molto interessante. C'è un horror thriller alla A24 con questo Opus con John Malkovich, magari ne parleremo meglio nelle prossime settimane. C'è un thriller di quelli un po' molto anni 90, fracassone, Mister Morfina, che in originale si intitola Novocain, cui protagonista è uno che per un difetto genetico non può sentire alcun dolore, e ovviamente il gioco è farlo passare attraverso una serie di situazioni limite che devastano il suo corpo, tanto lui non può sentire. Un action thriller un po' fracassone. E poi c'è l'ennesimo bellissimo piccolo film italiano che nasce da comici televisivi del web, che sono i Sansoni, che questo è Poi si vede, tra l'altro è anche una produzione di Warner Bros Italia, quindi forse uno di quei titoli su cui si punta per le piattaforme di Warner che arriveranno a breve. Però ecco, al di là di questi titoli, ci fa piacere ricordare una iniziativa che un po' riguarda un film di cui abbiamo parlato anche tante volte nelle scorse settimane.
Sì, sì, decisamente, perché Wanted, la società di distribuzione di cui poi in futuro avremo sicuramente ospite qualcuno in collegamento qua in studio, ha organizzato queste proiezioni del film No Other Land, il documentario che è stato premiato con l'Oscar recentemente e che purtroppo è diventato un film di cui si è parlato,
notizia di cronaca,
esatto, si è parlato per altre ragioni, per l'assalto nei confronti di uno dei registi, Hamdan Balal, che è stato anche picchiato, poi rapito e poi preso dalla polizia, dai militari israeliani, poi fortunatamente rilasciato dopo poco tempo. Quindi a maggior ragione questa serie di proiezioni che si terranno in particolare in una data, adesso poi ci dirà meglio Rocco, è molto importante e significativo non soltanto come gesto appunto di vicinanza nei confronti appunto di chi, e lo ricordiamo, il film è fatto sia da registi palestinesi che da registi israeliani, e quindi chi cerca di porre in qualche modo in relazione le due parti in lotta invece, ma anche perché appunto è un film che è stato premiato recentemente, quindi la visibilità diventa ancora più importante in questo senso.
Domenica 30 marzo quindi c'è questa iniziativa proprio che coinvolgerà 40 sale cinematografiche italiane che proporranno il film, che peraltro a Milano è anche presente in altre sale, lo sarà nel Beltrade, alla Fondazione Prada, insomma il film è visibile, potete certo andarlo a vedere, ma questa iniziativa del 30 marzo a Milano coinvolgerà appunto l'Anteo alle 17.30 di domenica e sarà quindi l'occasione anche un po' tra l'altro di vedere il film e poi anche di partecipare a un dibattito, di confrontarsi anche sui temi che il film comporta, quindi noi terremo sempre un po' un occhio anche certo sulla sorte di questo film, complice anche il fatto che è diventato purtroppo, lo esatto, diciamo, un fatto di cronaca davvero inquietante e vergognoso.
Assolutamente, assolutamente, direi terrificante. E la cosa interessante è che ovviamente noi abbiamo parlato appunto soprattutto delle sale milanesi, ma che in questa giornata appunto queste proiezioni, come hai detto tu, si terranno in tante città, anche diverse a Roma, e in quasi tutte le situazioni ci saranno delle personalità che in qualche modo creeranno anche una sorta di dibattito, quindi il film verrà anche in qualche modo introdotto e presentato. Poi c'è anche un'altra cosa, sì, un'altra piccola cosa che vale la pena ricordare.
Abbiamo parlato di un festival piccolo ma battagliero e anche di un certo peso, anche visti gli ospiti, che parte proprio sabato a Busto Arsizio, il BAF, però non dimentichiamo che nello stesso periodo e poco lontano da Busto Arsizio a Varese c'è uno storico festival dedicato ai cortometraggi che parte anche questo il 28, quindi il giorno prima rispetto al BAF, e poi in alcuni giorni si sovrappone anche al BAF, e Cortisonici, storico film, storico festival di corti, ormai penso più che ventennale, là, insomma, un'istituzione anche sul territorio che ci piace ricordare e anche sostenere, quindi c'è una ricca scelta di festival. E qua faccio di nuovo l'ultimo Case Bottega della giornata, perché il 28, cioè la serata di apertura, faccio una cosa insieme ad Andrea Bellavita e Mauro Gervasini, Andrea Bellavita anche nostro docente qui in Yulm, e Mauro Gervasini l'abbiamo avuto ospite, tutti e due critici, facciamo una cosa che si chiama Pistole Roventi, dove ci confrontiamo io sul noir italiano, Bellavita sul noir dell'estremo oriente e Gervasini sul noir francese, di cui lui è un grande esegeta e conoscitore, e facciamo una specie di gara sfidandoci su alcuni topoi di questo genere del noir, ciascuno nella propria declinazione geografica nazionale. È un appuntamento che facciamo da qualche anno, molto gradito dal pubblico, quindi se qualcuno è a Varese il 28 sera alle 21 ai magazzini Inferno, sembra che siano i magazzini Inferno, spero di sì, comunque guardate anche lì sul sito di Cortisonici, ci troverete a fare Pistole Roventi.
Allora io verrò sicuramente a fare il tifo per te.
Beh, ovviamente tu devi venire
nonostante sei amico anche di Andrea e di Mauro. Però insomma il tifo
puoi
però.
Votare tutti. Allora facciamo i saluti.
Saluti.
Salutiamo, beh, tanto ringraziamo ancora una volta Martina Matte e
Catricalà,
mi sbaglio sempre, che ci hanno assistito un po' come delle badanti, sì, no, durante sì, esatto. questa diretta. Come sempre ricordiamo Instagram, il numero 331 14 38 923 se ci volete chiamare, complimentarvi o anche insultarci. Siamo sempre
accettiamo
qua.
Accettiamo sempre anche gli insulti.
Diciamo. Non ci siamo la prossima settimana
perché ci sono le lauree, saremo impegnati su altri fronti. Però,
si spera felici.
Esatto, infatti ci ritroveremo la settimana successiva.
Con una forse grossa ospitata.
Esatto, ancora manteniamo.
Però manteniamo il segreto. Quindi grazie e buone cose.
Nuovo Cinema Yulm.